www.redigio.it e la storia continua. Quando le donne diventarono medico.
Continua dalla puntata precedente.
Gli statuti parigini del 1514 sottolineavano che le vedove non erano assolutamente autorizzate a tenere apprendisti, perché esse stesse non erano esperte nell'attività. Si trattava probabilmente di tentativi di tenerle lontane da cognizioni per le quali avevano uno spiccato interesse, percepito forse come potenzialmente pericoloso. In realtà, infatti, le arti farmaceutiche venivano abbondantemente praticate un po' dovunque dalle donne di ogni ceto e condizione sociale. Nel Cinquecento, molte nobili tedesche, dotate di non trascurabili cognizioni scientifiche, per esempio, si guadagnarono un'ottima reputazione in ambito locale o regionale come farmaciste altamente specializzate, in grado di procurarsi facilmente prodotti esotici e di difficile reperimento, grazie ai legami familiari che le mettevano in contatto con reti mercantili di ogni tipo. Confezionavano personalmente medicinali, che poi donavano alle amiche in difficoltà, o elargivano in beneficenza ai poveri, in un singolare contrasto con l'attività svolta nella stessa epoca dai monasteri femminili italiani, che invece avevano fatto della vendita dei rimedi medicamentosi uno dei cespiti con cui riuscivano a mantenersi. Di una posizione in particolare rilievo in campo terapeutico godevano le donne spagnole, che accanto ai consueti compiti di assistenza alle partorienti erano spesso in grado di entrare in contatto, grazie al marito o a qualche parente, con saperi medici più vasti, sebbene il divieto di accesso alle università impedisse loro di esercitare legittimamente l'attività. Talvolta però, quando il personale sanitario mancava e la congiuntura lo richiedeva, potevano persino ottenere un riconoscimento ufficiale. E così avvenne nel 1492, quando il Consiglio Municipale di Malaga concesse a una donna di esercitare come medico e chirurgo e a un'altra, per la provata esperienza acquisita da due valide maestri, di svolgere ufficialmente l'incarico di ortopedico. La schiava lebbrosa. Quanta autorevolezza fosse attribuita persino dall'autorità pubblica alle competenze terapeutiche femminili viene chiaramente rivelato dagli atti processuali quattrocenteschi di Valencia, dove non era raro che levatrici o altre donne fossero chiamate a testimoniare in qualità di esperte nelle arti mediche. Nel 1440 la diagnosi proposta in tribunale da una di loro, moglie di un panettiere, costrinse il collegio medico a riesaminare il caso di una schiava circassa che si temeva soffrisse di lebbra. Ciò nonostante la natura spesso informale dei loro interventi rendeva difficile per queste curatrici, pur esperte e apprezzate, riuscire a farsi retribuire. Un chiaro esempio è quello delle levatrici valenzane, il cui intervento era indispensabile e molto richiesto, ma, data la sua urgenza e imprevedibilità, veniva in genere percepito come un dovere caritatevole o di amicizia e buon vaccinato, piuttosto che come attività retribuita. Spesso, perciò, queste donne non riuscivano ad ottenere quanto era stato loro informalmente promesso. In sintesi, Non sembra che da una parte delle autorità pubbliche o dei collegi professionali sussistesse una particolare preclusione nei confronti delle donne dedite ad attività terapeutiche. Quello che era assolutamente proibito, per ovvie ragioni di tutela della salute pubblica, era l'esercizio della professione al di fuori della giurisdizione e del controllo corporativo, e senza averne ricevuto il beneplacito dimostrando una formazione adeguata. Anche in questo settore, però, l'attività femminile tendeva spesso a sfuggire a ogni controllo, sorretta dall'autorità informale conferitele dai molti pazienti di entrambi i sessi, i quali, entrando in contatto attraverso delle reti di relazioni con donne medico di provate esperienze e fama, e anche se prive di un riconoscimento ufficiale, preferivano rivolgersi a loro piuttosto che ai fisici, chirurghi, barbieri e speziali approvati dai rispettivi collegi e corporazioni. E persino le ostetriche, la cui attività era universalmente ammessa in modo informale, non ebbero mai in alcun luogo velleità di costituire proprie organizzazioni professionali. E verso la metà del 400, quando si cominciò a chiedere loro la licenza per poter esercitare, la prima fu a Regensburg nel 1452, non si trattò di una loro aspirazione a riconoscimento professionale, ma piuttosto di un obbligo imposto dall'esterno, dalle autorità municipali o ecclesiastiche, che intendevano porne sotto controllo la moralità. Moralità più che le competenze. www.redigio.it e la storia continua.